Angelo Gregucci. Angelo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Buon pomeriggio.
Grazie a lei per essere qui con noi in diretta. Stavamo parlando ovviamente di quello che sarà il futuro, o meglio di quello che potrebbe essere il futuro della Lazio. Si parte dalla separazione trattare proprio il club biancoceleste. Era effettivamente arrivato, secondo lei, il momento di stringersi la mano e di prendere strade differenti, o c'erano ancora i presupposti in realtà per poter proseguire insieme?
A questo non lo so e non lo saprà mai nessuno. I rapporti che c'è fra un presidente, un direttore, un allenatore, un gruppo tecnico, io penso che sia il momento di dire grazie a Tare per quello che ha fatto in questi lunghissimi anni. Io sono abbastanza pratico, cerco di valutare l'oggettività delle cose, non il pensiero filosofico. Grazie perché ha lavorato bene, grazie perché ha portato giocatori importanti, grazie perché ha dato continuità a questa squadra, grazie perché ha cominciato a far plusvalenze da molto tempo, da Lichtsteiner preso a 1,5 venduto a 12 e da Kolarov preso a 2 e venduto a 23. E quindi grazie per il lavoro e soprattutto il merito, perché è conclamato direttore sportivo di altissimo livello. I rapporti non è che si logorano, certe volte finiscono anche in maniera fisiologica.
Certo.
E Tare ha una lunghissima milizia nella squadra bianca, cioè penso che abbia un rapporto strepitoso con la società, col presidente. Penso che abbia avuto qualche piccola discrepanza di idee, non vedono il calcio alla stessa maniera sicuramente Tare all'allenatore, questo mi sembra di capire, ma non vorrei fare il filosofo, vorrei fare il pratico.
Quindi guardare alla sostanza di quello che è stato effettivamente anche a livello proprio puramente matematico dei bilanci, positivo chiaramente il lavoro di Tare, però adesso appunto si apre una nuova era, una nuova finestra su quello che potrà essere il futuro, perché chiaramente c'è Sarri che dovrebbe avere un ruolo anche più importante, con più libertà di movimento sul mercato. Questa idea di Sarri manager la stuzzica, o ci dovrebbe essere comunque un'altra figura a prendere proprio pienamente il posto di Tare, secondo lei?
Questo non lo so, anche questo non lo so, perché bisogna vedere. Io penso comunque che il calcio andrà in un'altra direzione. L'allenatore o il famoso, ma che poi non è, attenzione, non è una novità né una primizia, lo faceva Ferguson 25 anni fa al Manchester United. Quindi io penso, anzi di questo sono certo, un allenatore non può arrivare al campo la mattina dove deve preparare un allenamento, deve avere rapporti con i medici perché c'è qualche giocatore che ha dei postumi o qualcuno è affaticato, qualcuno poi deve andare in conferenza stampa e deve stare attento a non sparare castronerie, poi deve tornare dentro perché deve preparare l'allenamento. Io penso che gli allenatori dureranno non più di un decennio, perché si scioglieranno tutti come neve al sole. Io penso che debba essere una guida tecnica, ripeto, basta copiare. Ferguson era il responsabile tecnico della squadra, aveva degli allenatori che allenavano in campo, ma lui gestiva il patrimonio tecnico di tutta la società. Poi naturalmente ci deve essere qualcuno che mette budget. Quindi secondo me gli asset principali sarà il responsabile dell'area tecnica, sarà l'allenatore, sarà il direttore, questo non lo so. E vorrei vedere, anzi penso di sì, perché il calcio sia in maniera un po' più disinfettata, un po' più lucida, la narrazione del post partita, che sto vedendo tanti professionisti di grandissimo livello che post partita compongono in una maniera quasi scandalosa, vorrei dire, perché qualcuno spara a cazzate e dice no, non è possibile che un professionista di quel livello, con quell'esperienza, che è talmente tanto stress che abbiamo bisogno di messaggi un po' più disinfettati e qui un po' più sereni. E quindi l'area tecnica deve avere una sola referenza, e l'area commerciale, che chi mette i soldi deve essere uno, sono loro due che devono sposare.
E l'abbiamo chiesto a uno che ha fatto tante volte anche il collaboratore tecnico, non solo, ma tra gli altri di Roberto Mancini, anche al Manchester City. E Grigucci, abbiamo sentito spesso Sarri parlare quest'anno di parametri fisici visti e osservati in allenamento per la scelta dei giocatori da mandare in campo. E crede che questa sorta di parametri, che tante volte vengono suggeriti, anzi spesso, sempre, vengono suggeriti dai collaboratori attorno all'allenatore, potranno generare anche delle scelte in ottica calciomercato, cioè andando meno col fiuto del direttore sportivo e più col pragmatismo dell'allenatore che dice: voglio quel giocatore perché da quel giocatore posso aspettarmi questo durante l'anno.
Ma guardate, un'area tecnica, adesso ci sono dei comparti scouting, e il comparto scouting è sempre pronto a dare nuovi nomi, a valutare nuove situazioni, a valutare commercialmente se è un parametro zero, cioè è un giocatore giovane. Guardate che oggi ci sono delle piattaforme tipo Kama, ma fra un po' arriverà Amazon, fra un po' arriveranno dei mostri, dove in brevissimo tempo ti danno i riferimenti di tutti i calciatori del mondo. E qua noi in Italia dobbiamo anche stare attenti nel vedere che quei dati, quei numeri, non li ha un personaggio, ce l'ha un'area. Che cioè, il mercato si apre, ma una società lavora su quel mercato già da tempo, con i nomi che vanno a individuare. Poi se vanno a vedere gli allenamenti di quel giocatore, io posso investire dalla Cina, voglio vedere, ma è uno scemo o è un professionista serio? Allora quindi vado a vedere gli allenamenti, vado a capire, è un'area che decide, però un comandante ci deve essere sempre, che gli dà l'input, quindi è quel comandante dell'area tecnica lì che deve in quel comparto scouting cercare di dare le direttive. Poi ci vuole uno che fa trattative e deve essere anche lì una professionalità arguta, intelligente, cioè, è un lavoro di equipe. Ma per non far sì che alla fine dell'anno la colpa è del direttore, non dell'allenatore, perché dico uno? Perché uno è in sintonia con se stesso e quindi avrà un'idea. Poi se passa all'altro comparto e si dice: dobbiamo spendere questi soldi, l'altro comparto dice sì, no, il budget è questo, il budget non è quello, cioè è un'area in movimento, quella tecnica, perché il calcio sta cambiando. E attenzione ragazzi, guardate che ci sono dei segnali molto forti, che non è il Marocco quarto al mondiale, è che nel campionato mondiale under 20 l'Italia fa un ottimo risultato. Indovinate chi sono i semifinalisti che l'Italia incontrerà?
D'altra parte la Corea del Sud, che ha eliminato la Nigeria totalmente a sorpresa, poi c'è l'Uruguay che ha eliminato gli Stati Uniti, chiaramente, e poi l'Italia che deve proseguire il proprio percorso contro...
Aspetta che adesso te lo trovo al volo. Contro la Corea del Sud, l'hai detto.
L'Italia gioca con la Corea.
E l'altra squadra dovrebbe essere Israele, che ha eliminato il Brasile clamorosamente, certo. Però
sì,
l'Italia
3-2 Israele
contro la Corea del Sud.
Allora, Corea del Sud, Corea Israele, cioè, il mondo del calcio è in totale fermento. Attenzione signori, vanno a casa i francesi, vanno a casa gli inglesi, vanno a casa i tedeschi, che sono storicamente i capisaldi di questo sport. Il calcio ormai è in continuo fermento, ci sono questi movimenti. Israele arriva, ma allora bisogna andare a seguire con attenzione gli under 20 di Israele o della Corea. E noi abbiamo un esempio: è arrivato un coreano in Italia, è stato un fattore dal primo giorno che è arrivato.
È vero.
Quindi queste sono le riflessioni che da fare. Il calcio è in materia facile, no? Ma il calcio oggi è in materia complessa, altrimenti un allenatore non sopporta 12 persone che sta, se il calcio è semplice.
Certo. Chiaramente è una visione futuristica, ma ormai quasi praticamente attuale. Lo chiedo anche a te, Simone Lorini, di Tutto Mercato Web, in collegamento con noi. È ovvio che è un calcio un po' più razionale, più matematico, più parametrico, poi rimarrà sempre l'intuizione chiaramente della persona, della figura umana, però è inevitabile che la strada che si sta intraprendendo è questa qui. Simone, sentiamo un po' a scatti.
C'è quel vecchio caro problema.
Proviamo a ricontattarlo tra poco a Simone Lorini per avere anche un po' una sua visione da questo punto di vista. Ale,
voglio chiedere a Grigucci che idea si è fatto dell'addio di Maldini al Milan.
No, terrificante.
Se l'aspettava. Direi abbastanza emblematico, insomma.
Io stavo guardando le prime pagine della Gazzetta dello Sport negli ultimi due mesi. Se aprite quella di oggi, c'è Maldini che se ne va. In basso a destra Inzaghi che rinnova. Cioè, avessi aperto questo giornale due mesi fa, mi sarei autochiuso dentro un manicomio.
No, è terrificante la notizia, ma non solo di un emblema del Milan, un emblema anche storico, possiamo scomodare anche il padre dei Maldini, ma il lavoro di una coppiata che nella scorsa stagione ha fatto veramente cose importanti per il club a livello non solo economico, non solo l'interpretazione di un calcio che ha avuto una visione ferrea, perché all'inizio dell'anno volevano cambiare Pioli, invece Maldini si è messo lì davanti, no, Pioli va confermato, e poi alla fine è stato coronato con la vittoria dello scudetto. Da lì a poco si fa un'operazione di mercato dove va bene, forse non è andato bene il mercato di questa finestra, ma la domanda è: se Maldini lo caccia nel prossimo anno, De Ketelaer diventa fuori classe del campionato italiano, visto che è giovane, secondo me ha anche qualcosa. A un certo momento noi siamo così approssimativi nella valutazione, se noi buttiamo via un monumento del calcio, il Milan non pensa un minuto a buttare via non solo un monumento storico. Ragazzi, io ve lo dico, l'ho incontrato dentro al campo, Paolo Maldini è stato nettamente il difensore più come qualità.
Ma guardi Gregucci, l'altro giorno c'erano Titi Henry e Carragher che nella loro trasmissione inglese prima del derby di ritorno di Champions si intervistavano nel loro salotto, avevano a bordo campo al volo il giornalista, passa Paolo Maldini, fa i complimenti per il loro programma TV, rimettono le telecamere in studio e c'erano Henry e Carragher che si commuovevano spiegando al pubblico inglese: noi siamo stati grandi calciatori, ma quello è Paolo Maldini. Spiegavano al conduttore di che si trattasse.
Ragazzi, con tutto il rispetto che ho per Carragher, ve lo dico io per esperienza personale, io lo vedevo dall'altra parte, io ero in questa metà campo, lui era in quell'altra metà campo, eravamo due difensori, io lo guardavo da lontano e dico: ammazza, fisicamente un Adone, destro e sinistro, non si sa se è destro o sinistro, di testa una belva, veloce, rapido nello sterzare, reattivo nei primi passi, un tackle, una scivolata dal tempo magnifico. Io guardai da lontano e dicevo: cazzo, no, è pure bello, cazzo, questo non c'ha manco un cazzo di difetto questo essere umano lì. Io vedevo da lontano e dicevo:
super uomo praticamente.
Ma era una cosa, veramente uno rimaneva stupito, pure qualche calciatore io l'ho visto, ma un difensore così io praticamente non l'ho mai visto. Quindi al netto del monumento, ma neanche la voglia di lasciare lavorare, che poi era un binomio importante, perché non c'è solo l'allenatore, c'è anche Ricky Massara, la figura di io rappresento la guida tecnica, difendo la guida tecnica, dico, me faccio spiegare all'allenatore cosa deve fare in campo, cerco di prendere i giocatori funzionali, a volte ci riesco meglio, a volte peggio, però non si può discutere dopo una stagione e fallimento di una coppia che ha lavorato in maniera splendida e si bypassa così in 5 minuti un professore al netto del monumento, attenzione perché stiamo parlando, ripeto, del monumento, ma anche, cioè, in maniera così approssimativa se manda a casa questo progetto. Guarda che il Milan era l'unica squadra secondo me che aveva un'evoluzione di progetto, perché attenzione, i conti del Milan erano dissestati, adesso sono diversi e la competizione si sta facendo sempre più difficile, perché due presidenti che ai conti ci hanno sempre tenuto, cioè Claudio Lotito e De Laurentiis, oggi bisogna fare i conti con loro, perché sotto il profilo della gestione economica sono due fuori classe, poi molto discutibili, attenzione, non è molto discutibili come personaggi, ma attenzione, due fuori classe per fare i conti. Avete accennato voi prima, cioè il Napoli non solo vince uno scudetto, ma lo vince col segno più di bilancio, che è una grandissima anomalia. Andate a chiedere al Chelsea, che gioca nel tanto decantato campionato inglese della Premier, stanno sotto un treno, ma loro hanno un serbatoio di denaro disumano, ma stanno sotto 600 milioni. Però per dire, ma cioè, solo il Milan aveva una visione, l'Inter ha un patrimonio calciatori, ma ha il rubinetto secondo me chiuso alla fonte, però ancora molto patrimonio da andare a vendere o da andare a capitalizzare. Mi dispiace per Casadei, che il tanto vituperato Chelsea l'ha messo dentro un'operazione di mercato, che prima hanno comprato Lukaku, poi Lukaku amava l'Italia e l'Inter, è tornato indietro, e gli inglesi l'unica cosa giusta hanno fatto è detto: vediamo lì chi c'è, Casadei, vieni a Londra, 15 milioni l'hanno portato a casa. È l'unico baglione che hanno fatto negli ultimi due finestre di mercato. Quindi, ripeto, questa di Maldini è arrivata come in calcio alla passione, cioè, quindi noi che stiamo cercando forse il calcio dell'identità, del senso di appartenenza, voi date un calcio ai coglioni del Milan a Paolo Maldini? Ragazzi, macello, eh.
Effettivamente vedremo poi come riuscirà a riadattarsi il Milan dopo questo scossone in questo modo abbastanza inaspettato. Però sposto assolutamente le parole praticamente su tutta la linea. Io comunque, mister, la ringrazio per essere stato con noi in questa finestra e la lascio ai suoi impegni. Alla prossima.
Grazie a voi ragazzi, auguro una buona serata a voi e ai vostri radioascoltatori.